l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che voi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare, speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo però, questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io gliel'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di tribunali, relative alle aree di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui, e quindi vanno eventualmente cancellati con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema, ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di 1-2 punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria, in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla, la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato, ieri arriva un colpo della Juventus, in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
Ah, sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso. Okay? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro, quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla, e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
Detto questo, Fabri, torniamo, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al Mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare? Noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel?
No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del Mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo, al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso. Giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento, per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più una arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so, occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo.
Perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai. Anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché non è uno che sa gestirsi. Quindi ecco, quello per me è stato un azzardo, però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
E la Spagna, che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e De La Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, beh signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro, hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol. Tu hai Cubarsí, che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista, cioè non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, eh? Ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. Il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi, rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi, bravo. Insomma,
ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto, e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti, in quel concetto di squadra, faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
Sì, poi Cucurella sta facendo mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol, e hanno un Yamal al 50%, perché si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra onestamente di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinto 4 su 9, cioè ragazzi, ultimamente direi che vanno benino, visto che ha fatto gli europei,
sì, sì.
Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo, e benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più. Cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince. Cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, eh? Cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lukumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Seik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus?
Ti ho
perso, Fabri?
Ci sono.
Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Veramente meravigliosa.
Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
Sì.
Ah, vai,
ci
vai.
Sono.
Ok, ti sentiamo, vai.
Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come per le vari bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata una notizia a 20, no? Una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
Sì. Gazzetta dello Sport.
Ah, ok.
Mamma mia, questo mi colpisce molto.
Assolutamente.
Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo Scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché la notizia sicuramente...
Non volevo dare questa notizia in diretta.
No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu ovviamente l'allenatore dello storico Scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85. L'allenatore del leggendario Scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente, diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio, e probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato, quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi... Elkier, veramente una squadra incredibile, un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva: dai fai fretta che devo andare. Quindi un uomo sì. Per bene,
genuino, per molto bene. Genuino, devo dire.
Sì, assolutamente.
Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Il valore di umanità.
Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
Te ne devo dare un'altra di brutta notizia.
Che mattinata!
Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia E Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti i messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina, a 30 anni, ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
Veramente.
Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seri, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini. Oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci? Perché è un giocatore che, dal punto di vista della regia, è bravo, bravissimo. Secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni, 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
Allora, sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? No. Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi, se motivato, fa la differenza.
Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como, in questo caso, perché Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa su Spence dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo stai vedendo il mercato dell'Inter quest'anno?
L'Inter sta avendo qualche difficoltà, secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea, secondo me, ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto: il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte, vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità, quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti per tenere i vari assi che hanno.
Non solo, quindi ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
Io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
A voi, alla prossima.
Ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale.